Music. Glenn Gould e la radio, raccontato da Carla Di Lena.
Glenn Gould, un mito. Il suo pianismo, il suo Bach, sono ormai leggendari. Ma in una precisa direzione, Gould rimane una voce davvero unica, quella del rapporto tra l'artista e il mezzo di comunicazione.
Nel gennaio del 1950 partecipai per la prima volta ad un programma della CBC e feci una scoperta che influenzò in modo radicale la mia evoluzione di musicista. Scoprii che nell'intimità, nella solitudine e, freudiani permettendo, nella sicurezza del ventre materno dello studio, era possibile fare musica in modo più diretto, più personale che in qualsiasi sala da concerto. Mi innamorai della radio quel giorno e da allora non sono più stato capace di pensare alle potenzialità della musica, o alle mie potenzialità di musicista, senza qualche riferimento alle illimitate possibilità della radiofonia e della registrazione.
È noto, nel 1964 Glenn Gould, che dopo soli 8 anni di attività concertistica era già diventato una celebrità, con un clamoroso gesto lascia le esibizioni dal vivo. Ma quali erano state le vere ragioni del grande passo lasciare la vita concertistica? Sono espresse esplicitamente in un'intervista con Bruno Mont-Saint-Jean, il famoso regista di documentari musicali che molto collaborò con lui. Gould racconta della sua vera e propria idiosincrasia per la vita del concertista. Una vita di sprechi assurdi, una vita che definisce spaventosa, vuota e improduttiva. Smettere di dare concerti è stato un modo di mettere fine ad un'esperienza sgradevole, è stata una liberazione. Dunque, dopo 8 anni di vita concertistica, senza alcun rimpianto, Gould finalmente chiude il capitolo delle esibizioni pubbliche dal vivo. Il disagio personale si sovrappone tuttavia all'elaborazione di una nuova vera e propria estetica del mezzo di riproduzione e, per supportare le proprie idee, Gould non esita a lanciare vere e proprie provocazioni tipiche del suo stile sulla ritualità del concerto. Gould detesta l'attesa dell'evento, la necessità di rendere al massimo in quel momento la tensione di ciò che avviene ora e mai più in modo irreversibile. E poi la vita del concertista restringe il repertorio nell'incertezza di essere all'altezza con pezzi nuovi e porta alla ripetitività e all'usura. Per Gould, la tecnologia consente di dare all'artista il tempo e la libertà di preparare la propria concezione di un'opera al meglio delle sue possibilità. Gould cerca anche di smontare i tabù intorno alla manipolazione del montaggio. Anzi, il montaggio appare come il momento creativo della preparazione del prodotto registrato. Il mito del virtuoso ottocentesco che letteralmente, per usare le sue parole, inghiotte sonate in un sol boccone, che suona come un razzo, che rifiuta le possibilità offerte dalla post-produzione e così facendo si comporterebbe in maniera virtuosa, onesta e integra, viene smantellato con tutta forza da un Gould quanto mai profetico. È un tema di forte attualità per noi oggi e tanto più bruciante in astinenza di musica dal vivo. Resta il fatto che la consapevolezza e la formulazione teorica che Gould esprime di questo pensiero, non esente da influenze derivate dalle teorie sulla comunicazione del sociologo canadese McLuhan, sono esemplari e assolutamente avveniristiche. Ma torniamo alla radio e a quel frammento che abbiamo ascoltato in apertura di trasmissione, in cui Gould esprime apertamente come rimase folgorato dalle possibilità di comunicare attraverso la radiofonia e la registrazione. La radio come mezzo di trasmissione della sua musica e delle sue idee, ma radio anche intesa come destinazione dei suoi progetti, perché Gould è stato anche autore di documentari e trasmissioni per la radio, oltre che per la televisione canadese. Un lascito cospicuo e non molto noto. Dal 1960, oltre che come pianista, Gould è alla CBC, l'emittente nazionale canadese, come autore di programmi radiofonici. Programmi con tematiche musicali, certo, ma sorprendentemente Gould si dedicò anche a qualcosa di molto diverso.
My name is Glenn Gould and this program is called The Idea of North. I've been intrigued for quite a long time now, really, by that incredible tapestry of tundra and taiga country, as they call it, which constitutes the Arctic and subarctic of Canada. I've read about it, written about it occasionally, and even pulled up my Parker once and gone there. But like all but a very few Canadians, I guess, I've had no direct confrontation with the northern third of our country. I've remained of necessity an outsider.
Era il dicembre 1967. Un documentario intitolato The Idea of North indagava sulla realtà soggettiva del Nord con discussioni di un antropologo, un sociologo, un'infermiera e un topografo. Insieme ad altri due successivi documentari, The Late Comers e The Quiet in the Land, la cosiddetta trilogia della solitudine dà voce a persone che accettano l'isolamento o che scelgono di stare al di fuori della corrente culturale dominante.
La radio, fortunatamente, è ancora in buona salute in Canada e negli ultimi anni ho passato un bel po' di tempo a valutarne le potenzialità come mezzo di comunicazione, in particolare per la forma documentaristica. Circa un anno fa produssi un documentario di un'ora sulla vita del Canada Artico, deliberatamente diretto all'ascoltatore urbano in modulazione di frequenza e da molti punti di vista è stato, credo, un grande successo. Eravamo decisi a evitare il consueto approccio del tipo sulle orme di indiani e orsi grigi, di solito accettato come inevitabile in programmi di questo tipo, e a usare alcune tecniche audio piuttosto elaborate. Due o tre conversazioni contrappuntate da interventi musicali, così da ridurre al minimo la staticità insita nella maggior parte dei documentari derivati da interviste.
In una famosa intervista realizzata da John Jessop, pubblicata con il titolo Radio come musica, Gould racconta come, nata quasi per esigenza di comprimere gli spazi, la soluzione di sovrapporre più voci si sia rivelata giusta anche dal punto di vista della ricerca di una drammaturgia radiofonica.
Quello che abbiamo provato a fare in un paio di occasioni con la radio in Canada è creare quello che io chiamo affettuosamente contrapuntal radio, radio contrappuntistica. È un termine che ho scelto a causa della mia inclinazione per questo tipo di musica e l'ho unito a questo medium al quale non ero mai stato legato prima. Effettivamente mi sorprende che non siano mai stati uniti prima, perché non c'è alcun motivo per cui uno non potrebbe essere in grado di comprendere due o tre conversazioni che si svolgono simultaneamente.
Specifica inoltre che, a proposito dell'idea del Nord, i cinque personaggi scelti raccontavano la loro esperienza di solitudine. Dopo circa mezz'ora era chiaro quale isolamento aveva attratto ciascuno di loro e quindi cominciare a sovrapporli era possibile, perché erano diventati archetipi, Il suono delle loro voci creava una tessitura in cui le voci si mischiavano. Ovviamente, inutile specificare, i personaggi tra loro non si erano mai incontrati. Il tutto era creato artificialmente con un processo di post-produzione. Ascoltiamone un esempio.
Because it just seemed endless. We seemed to be going into nowhere.
Knock those people who do claim.
The further north we went,
farther north and so on. But I see it as a kind of a game. This bit with people saying, well, you know, were you ever up at the North Pole? You know, and hell, I did a.
No, this was
a dog sled trip of 22 days, and the other fellow goes, well, I did one of 30 days. You know,
and then for another 11 years, I served the North in various capacities. Sure, the North has changed my life. I can't conceive of anyone being in close touch with the North, whether he lived there all the time or simply traveled it month after month and year after year. I can't conceive of such a person being really untouched by the North for the rest of his life. When I left in 1965,
it goes on like this. Is there some special
it wasn't because
merit, some virtue,
tired of the North,
or some special.
Scriveva Gould.
Alcune delle nostre esperienze più consapevoli le raccogliamo stando seduti nella metro, nella carrozza ristorante di un treno, nell'atrio di un albergo e ascoltando più conversazioni contemporaneamente, saltando dall'una all'altra, cambiando il nostro punto di vista e seguendo quello che più ci affascina.
Allora, considerare la ripresa da più punti di vista, nel caso dell'ascoltatore radiofonico da più punti di ascolto, non è altro che riprodurre ciò che avviene nella realtà. Un'attenzione per la percezione che suona del tutto nuova negli anni 60-70. Così come del tutto inusuale suona la valutazione positiva dell'ascolto della musica in sottofondo che fa Gould.
Soprattutto fra noi musicisti professionisti circola questa curiosa idea che noi saremmo circondati da musica prefabbricata e nociva. Non vedo cosa ci dovrebbe essere di nocivo. Per la maggior parte della gente questa musica ha un effetto assolutamente unico nella storia. Per quanto insipida, propone un ventaglio completo degli stereotipi del repertorio del XIX e XX secolo, per cui, anche se non vi si presta attenzione, se ne riceve una sorta di educazione. Non riesco ad immaginare un'esistenza in cui io non fossi circondato dalla musica, nel senso McLuhanesco del termine. Mi piace essere attorniato dalla musica, come una sorta di tappezzeria elettronica e sonora. È una protezione, un rifugio, come appartarsi.
È stato notato da persone che lo conoscevano o che avevano collaborato con lui che Gould era una specie di macchina multitasking. Era in grado di connettersi ad una varietà di input contemporaneamente e ricordare ognuno di loro nei dettagli. Poteva imparare una partitura di Beethoven mentre mandava avanti una conversazione, oppure leggere una rivista mentre ascoltava qualcuno al telefono. concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven, il cosiddetto Imperatore, aveva visto insieme nel 1966 Glenn Gould e Leopold Stokowski, a capo della American Symphony Orchestra. Gould ammirava molto Stokowski, oltre che come musicista, per l'interesse che sempre aveva dimostrato verso la tecnologia. Stokowski era stato un pioniere delle incisioni in sala di registrazione. Nel 1971 le intenzioni di Gould relativamente alla realizzazione di un documentario radiofonico sulla personalità di Stokowski sono quelle di non fare semplicemente un programma di tipo biografico cronologico, ma piuttosto di farsi guidare dalle emozioni, combinando il racconto di sé che fa il direttore con le sue incisioni. Quante diverse combinazioni e suggestioni ne possano nascere, è quello che potremmo definire come l'attenzione per la creazione di una vera e propria nuova forma narrativa. Com'era strutturato il documentario? A parte un'introduzione di 4 minuti di Gould, la sola voce presente era quella di Stokowski. Nello sfondo, una trama musicale ininterrotta, costituita da brani incisi dal direttore d'orchestra nel corso degli anni, tutti inseriti parzialmente con ampie dissolvenze. Ancora nell'intervista Radio come musica, Gould racconta nel dettaglio come ha realizzato alcune idee che nascevano dal racconto di Stokowski. Racconta Gould che a circa 2/3 del programma voleva far parlare Stokowski dei vecchi tempi, delle registrazioni acustiche. Il parlato è stato quindi proiettato su uno sfondo sinfonico in cui erano stati inseriti alcuni pezzi mono raccolti negli archivi dell'Orchestra di Filadelfia e risalenti agli anni 10, 20, 30. L'orchestra migliora come strumento e mano a mano che si avanza nel tempo ci si rende conto anche di un progresso tecnologico.
But there came a day later on when fortunately we could record electronically. In the meantime I thought I must try to understand how it could be done electronically. So I asked the Bell Laboratory, could I come to you and study electricity as regards recording music? They permitted it, and soon after that they said, we would like to create a laboratory underneath the stage of the Academy of Music in Philadelphia, because at that time I was the conductor of the Philadelphia Orchestra, and we, or rather Bell Laboratory, made a laboratory underneath the stage from which they listened to all our rehearsals and all our concerts and used that as material for their betterment of recording techniques.
Tuttavia Stokowski lasciò Filadelfia nel 1938 e il problema era di riportarlo nel tempo reale, nel presente. Ebbene, per puro caso Gould scoprì una registrazione dell'incantesimo del Venerdì Santo del Parsifal che aveva realizzato nel 1936. Confrontando con un'altra incisione della stessa opera, realizzata a Houston alla fine degli anni 50, Gould si accorse che nello spazio di 45 secondi queste due incisioni avevano un tempo identico, praticamente nota per nota. Dunque nel programma la versione di Filadelfia si inabissa nel vuoto di una frase e viene sovrapposta la versione di Houston, facendola passare lentamente da sinistra a destra e comprimendola in modo che non suoni troppo bene. In realtà realtà, racconta Gould, suona un po' come se l'orchestra e i tecnici si stessero avvicinando ad un nuovo ideale tecnologico, senza però raggiungerlo del tutto. Al tempo stesso, Stokowski dice: oggi le cose sono molto migliori che nel passato, ma credo che si possa fare ancora di più. Ed è così che viene riportato al presente.
So gradually the recording became better. It is better today, but I think it could be still much better than it is today.
Ma quello che ci appare divertente è il racconto del dietro le quinte che Gould in una lettera fa ad una sua amica circa l'esperienza di registrazione del documentario.
Stokowski è un vecchio personaggio che sa muoversi con straordinaria abilità, svolge il suo pensiero per paragrafi, sa trovare una sua strada e segnala al suo intervistatore la fine di ogni risposta con un tocco di bacchetta. La squadra dei tecnici presenti operava in maniera da far saltare i fusibili nell'appartamento di Stokowski ogni 10 minuti. Stokowski sembrava impermeabile all'agitazione. In molte occasioni, interrotti dalle imprecazioni dei tecnici, si fermava per 5 o 10 minuti, il tempo necessario alla sostituzione dei fusibili. Ci serviva il tè, perfezionava il livello dell'acqua nella teiera, ci mostrava la vista superba di Central Park dal suo appartamento nella Quinta Strada, e se devi vivere a New York è quella la vista che ci vuole. Poi, riprendendo dal punto in cui era rimasto, ripeteva una parola o due così che potessimo inserirci nel nuovo discorso e continuava a sviluppare la sua tesi, qualunque questa fosse. Come tutti sappiamo, è una vecchia volpe per eccellenza e molte cose che dice appaiono frutto di un attento calcolo quanto al loro possibile effetto sull'interlocutore.
Questo Glenn Gould, pieno di spirito e acuto nell'osservazione, attento a definire sempre i contorni del personaggio, a inserirlo nel suo habitat, a colorare di sfumature con un commento musicale abilissimo le inflessioni anche minime del parlato, ci sembra davvero un Gould strepitoso quanto quello più noto alla tastiera. Waldsonne. Con questo lead si apriva una delle trasmissioni dedicate a Schoenberg, curate da Glenn Gould, ancora per la CBC. Era il 1974, in occasione dei 100 anni dalla nascita del compositore, Gould realizza un programma radiofonico di ben 10 puntate dal tono conversativo leggero, ironico e brillante, con un ospite fisso, Kenneth Haslam, voce nota della CBC, che impersona il ruolo dell'ascoltatore scettico e curioso. Gould così costruisce un'impalcatura imponente su un compositore considerato ostico e cerca di sfidare le convenzioni. Propone ascolti, invita ospiti, un copione dettagliatissimo che prevedeva persino le battute umoristiche e che lasciava in bianco solo le risposte degli intervistati. Gould era meticoloso nel lavoro radiofonico quanto in quello pianistico e non a caso la CBC, per un personaggio così assiduo e così esigente, aveva disposto uno studio ad uso personale. Incalcolabili le ore di lavorazione necessarie per accontentarlo. Altri documentari radiofonici dedicati a personalità musicali sono stati realizzati da Gould su Pablo Casals e su Richard Strauss. A questi programmi si aggiungono molte altre trasmissioni in forma di conversazione su argomenti musicali, ma anche sui temi più disparati, come il valore della competizione nello sport, ad esempio. Naturalmente, il corpus più consistente è quello delle trasmissioni in cui Glenn Gould commenta le proprie registrazioni pianistiche. Una serie intitolata The Art of Glenn Gould, in cui ancora una volta la spalla al microfono è costituita dal noto conduttore Kent Haslam. Se la radio era veramente quel ventre materno congeniale a Gould, la televisione non mancò di attirare la sua attenzione. In definitiva, per chiudere questo nostro percorso, dal 1960 fino a poco prima di morire, a soli 50 anni, Gould si è dedicato da autore a produzioni radiotelevisive, parallelamente alle registrazioni pianistiche. Le due attività si intersecano. I suoi esperimenti di una nuova narrativa sono strettamente collegati alla sua idea di musica, intesa come un flusso sonoro fuso con i suoni che ci circondano. La sua fiducia nella tecnologia è così grande da risultare persino commovente e comunque straordinariamente profetica, se all'inizio degli anni 70 poteva affermare:
«Io penso che la tecnologia eserciti una sorta di carità su cui non abbiamo ancora riflettuto. C'è una vera carità della macchina, è lì per aiutare l'uomo. La rete di macchinari e tecnologie che abbraccia la Terra è l'insieme di tutte le reti. La rete radiofonica, la rete televisiva, la rete ferroviaria, il telefono, il telegrafo e tutto il resto. Di fatto c'è un unico macchinario che abbraccia la Terra. E questo ha un significato. La macchina, derivante dall'attività dell'uomo, sta tra l'uomo e la natura come una seconda natura, con l'offerta che ci fa della sua mediazione. Oggi non possiamo accostarci alla natura senza passare attraverso la rete».
Il 30 aprile 1967 si chiudeva il primo ciclo delle trasmissioni della CBC The Art of Glenn Gould. Carla Di Lena lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.